Nibbuddha nel Dharma e nel Sangha, fino al risveglio entro il rifugio, con doni e virtù che io possa per i viventi risvegliarmi. Om Ahum. Stasera continuiamo con la trasmissione dei Nondro. Abbiamo cominciato con un'introduzione generale e l'ultima volta abbiamo affrontato i preliminari comuni, le quattro meditazioni fondamentali, e adesso affronteremo i preliminari particolari, particolari al Vajrayana, a Mahamudra, a Dzogchen. Seguiamo i versi radice di Vajrapada, fiammeggiante di ispirazione, il testo composto da Jamgon Trullo Drutayé con le istruzioni speciali di Vajradhara Kaluranjum Kukyab. Vedremo anche dei complementi e addenda di Jamgon Kentin Taisitupa. Il rifugio, i preliminari particolari, nella tradizione Champa sono inizialmente di due tipi, i preliminari particolari ordinari e i preliminari particolari speciali. Come vedremo, tra i due ci sono altri due preliminari che sono aggiunti, il che fa in totale sei preliminari particolari, che sono l'entrata al rifugio associata alla pratica delle prosternazioni, poi il risveglio di Bodhicitta associato a una pratica particolare di Cerresi, poi la meditazione, recitazione di Vajrasattva, purificatrice dei veli, poi l'offerta universale del mandala che sviluppa
le
che fa praticare i due sviluppi di virtù e di gnosi. Poi nei preliminari particolari speciali, che sono gli ultimi due, c'è il recinto vuoto di A, una pratica di purificazione diciamo particolare, e lo yoga del lama, che è l'ultima delle pratiche preliminari. Così Jamgon Rinpoche comincia dicendo: la pratica principale dei preliminari consiste nei preliminari particolari che hanno due aspetti, i preliminari particolari ordinari e i preliminari particolari speciali.
Premièrement, les préliminaires particuliers ordinaires consistent à entrer en refuge et à développer bodhicitta. Donc, ce que je viens de vous dire,
consistono nell'entrare in rifugio e sviluppare bodhicitta.
Maintenant, nous entrons dans le
déroulement d'une session de pratique. Quindi entrando in una sessione di pratica, seduti, il corpo dritto su un cuscino comodo, lasciare la mente a riposo nel suo stato naturale. Poi meditare recitando le parole che riassumono l'insegnamento particolare di entrata in rifugio di questa via profonda. Quindi una sessione comincia
è un'opzione,
quindi gli yantra di entrata nella postura, poi i preliminari comuni, poi il primo dei preliminari particolari, l'entrata in rifugio. Prima di tutto, in generale, si tratta di una pratica di entrata in rifugio che ha il senso dell'entrata in rifugio che si conosce in tutti gli yana. Entrare in rifugio è ciò che definisce un praticante della via del Buddha. Si tratta di rivolgersi verso il risveglio, di entrare nella via della sua realizzazione, il Dharma,
e
di rimettersi al nobile Sangha come membri del Sangha ordinario, di quelli che camminano verso il risveglio. Il nobile Sangha è quello dei grandi Bodhisattva che nella loro realizzazione hanno la capacità di guidare. Quindi c'è così l'entrata in rifugio nei tre gioielli, Buddha, Dharma e Sangha. È buono e utile riprendere quando si cominciano i preliminari gli insegnamenti sull'entrata in rifugio. Ce ne sono differenti fonti nella via del Buddha, nel Dhammo Dargyen. Ci sono diversi livelli di entrata in rifugio. C'è l'entrata in rifugio esteriore, l'entrata in rifugio interiore, l'entrata in rifugio segreta e l'entrata in rifugio fondamentale. Vedremo queste differenti dimensioni dell'entrata in rifugio. Prima di tutto, entrare in rifugio è rimettersi al risveglio. La nozione di rifugio è associata a quella di protezione. Di entrata nello stato nel quale siamo protetti. Il risveglio ci protegge, si è protetti nella presenza del risveglio nel quale si può, in questa protezione, ci si può aprire, distendersi, ci si può sentire in sicurezza, e in questa sicurezza possiamo rilasciarci, abbandonarci, aprirci, rimetterci al risveglio. Questa nozione di abbandono al risveglio è centrale, fondamentale nella pratica di entrata e rifugio. si può così rimettersi al risveglio, alla sua via, a quelli che la seguono, Buddha Dharma Sangha, il rifugio abituale, che si dice anche esteriore. Nel Vajrayana c'è anche una dimensione interiore del rifugio che è costituita dalle tre fonti, che sono Lama, Idam e protettore. Il Lama è il Lama fonte, in particolare che è la fonte della trasmissione, è la fonte dell'influenza spirituale, la fonte dell'ispirazione. Poi lo Yidam, la deità, che è fonte di realizzazioni, il suo yoga, il suo metodo di pratica, è la fonte di realizzazioni
e
protettore, il protettore di saggezza, protettore del risveglio, è fonte di attività. È fonte dell'attività risvegliata. Quindi nel Vajrayana si considerano queste tre fonti: Lama, Idam, protettore, maestro, deità e protettore.
Ce que l'on nomme
è quello che è chiamato rifugio segreto, rifugio essenziale,
e le trois joyaux e le trois sources
sono i tre gioielli, le tre fonti riassunte nella persona del Lama Vajradhara. Il Lama fonte, il Lama fonte considerato come Vajradhara,
Buddha Dharma Sangha,
è Buddha Dharma e Sangha, la sua mente è Buddha, la sua parola è Dharma, il suo corpo è Sangha,
è
anche Lama Idam protettore. La sua mente è Idam, la sua parola è protettore, il suo corpo è il Lama. Quindi la sua persona riunisce così i tre gioielli e le tre fonti.
Ed
è anche il rifugio fondamentale, che è la realizzazione o il livello ultimo assoluto di rifugio, i tre corpi del risveglio, Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya, che sono gli aspetti puri risvegliati della mente, della parola, del soffio e del corpo. Mente risvegliata, Dharmakaya, parola risvegliata, energia risvegliata, Sambhogakaya, e corpo risvegliato, puro, Nirmanakaya. Nella tradizione Champa, la particolarità di questa profonda via consiste nel considerare tutti i rifugi riuniti nella persona del Lama Vajradhara. La tradizione Champa è una tradizione yogica essenziale che ha come caratteristica di dare l'essenziale in modo conciso. In altre tradizioni spesso c'è un rifugio che è immaginato in modo sviluppato, ma con un albero del rifugio, con al centro Vajradhara, davanti gli Yidam a destra,
i
Buddha dietro il Dharma, a sinistra il Sangha dei grandi Bodhisattva, al di sotto tutti i protettori. Quindi è buonissimo, c'è una versione dettagliata così, che è una possibilità, e Jamgon Kenting Tashituba, la messa in forma. Nella tradizione anziana antica, così come la pratichiamo al seguito di Vajradhara Kalyana Jogokhyab, tutti gli aspetti del rifugio sono riuniti nell'aspetto di Vajradhara, che è anche particolarmente riassume nella sua persona tutto il lignaggio. È il Lama fonte Vajradhara che si immagina davanti a sé, nello spazio davanti a sé, al di sopra, e riassume tutti i maestri del lignaggio dall'origine. Quindi c'è anche Vajradhara, Niguma, Sukhasiddhi, Kimponel Jo, i sette gioielli e tutti i lama di tutti i lignaggi fino al lama fonte. Tutti sono integrati, riassunti, presenti in Vajradhara. E questa presenza del risveglio, che è Vajradhara, che riassume i tre gioielli, le tre radici, tutto il lignaggio, è un modo di connettersi con tutto ciò. L'entrata al rifugio è anche molto... Il fatto di stabilire una connessione, ci si rimette a loro, e rimettendosi a loro si stabilisce questa connessione, si entra nella loro ispirazione, ci si apre alla loro influenza spirituale. Quindi praticamente seguiamo il testo adesso, che dice: rappresentazione essenziale del maestro Vajradhara, gioiello unico. Quindi immaginiamo nello spazio davanti a noi il maestro fonte Vajradhara, sotto l'aspetto di Vajradhara, gioiello unico. Quindi non sono tre gioielli, tre fonti, è Vajradhara che riunisce in un unico gioiello, come abbiamo detto, tutti gli aspetti del rifugio. E il testo ci dice: l'ambiente è l'immensità del dominio puro, dell'ambito puro, del campo puro. Quindi lo immaginiamo e consideriamo la purezza di questo luogo. Il luogo è il campo puro, l'immensità. L'immensità ha il senso d'apertura. Quindi nell'aperto, questo ambiente è il puro dominio, il puro campo. Ricordatevi all'inizio il corpo dritto su un cuscino comodo, lasciare la mente al riposo nel suo stato naturale è molto importante. Abbiamo la mente al riposo. in uno stato naturale, nel suo stato naturale, rilassata, distesa, aperta.
E
così la presenza del campo puro è nello spazio davanti a sé,
un trono
di leoni, un loto, un seggio di sole e luna, sopra il maestro fonte, quindi nello spazio davanti a sé un trono di leoni, un trono, un seggio come quello del Buddha, sotto il grande Buddha, ma è un trono di leoni, segnato da ogni lato da due leoni. Il leone è il simbolo e l'emblema del Buddha. Il leone è il re degli animali, così come il Buddha è il re degli uomini. È un simbolo della sua supremazia e del suo risveglio. Quindi nel suo trono leonino, un loto di colore variegato che esprime il risveglio, la mente pura,
e
in questa pura mente, in questo loto, ci sono sole e luna, che sono saggezza e compassione, le due dimensioni del risveglio, che sono bodhicitta nelle sue dimensioni
di compassione
e di comprensione. Quindi su questo seggio che esprime il risveglio, che lo simboleggia,
e
quindi su questo siede il maestro fonte, il Lama fonte, fonte della trasmissione, nel suo vero corpo irradiante e maestoso. Si dice nel suo corpo, nel suo vero corpo, è effettivamente possibile immaginare la sua presenza nel suo corpo fisico vero. Ciò nonostante, in generale è consigliato di rappresentarselo piuttosto come sotto l'aspetto di Vajradhara, perché nel suo vero corpo si può cominciare a emettere dei giudizi, dirsi: ah, è giovane, è carino, è vecchio, è magro, così, colà. Il corpo vero è più soggetto a proiezioni, mentre Vajradhara è una forma più neutra
e
allo stesso tempo profondamente simbolica. È un modo intermedio di fare, di rappresentarselo con l'aspetto di Vajradhara, con il viso del nostro maestro fonte, e in ogni caso questa presenza davanti a sé è irradiante e maestosa, luminosa, chiara, come costituita da una luce di arcobaleno, ed è una presenza di una bellezza maestosa. Quindi siamo così in presenza di Vajradhara, luminoso, maestoso. E questa presenza di Vajradhara riunisce in sé, il testo dice, riunisce in lui tutti i Buddha, Dharma e Sangha, così come ogni maestro, idam, dakini e protettore. È quello che dicevamo all'inizio, e c'è anche la dakini, che è associata a protettore, dakini di gnosi, dakini di risveglio,
che
hanno anche una funzione protettrice e di messaggere.
Avendo
evocato così questa presenza immaginata davanti a sé,
dire
in voi, prezioso Lama, maestro dell'unione di tutti i rifugi, io con i miei padri e madri di questa vita, così come i nemici, i nocivi, ostruttori e padroni dei luoghi, conduco tutti i viventi dei sei mondi che riempiono lo spazio. Quindi qui entriamo in rifugio, vedremo come, ma associamo alla nostra entrata in rifugio tutti i viventi. Quindi ci sono io con i miei padri e madri, padre a destra, madre a sinistra, e anche davanti a sé i propri nemici. I nemici li mettiamo davanti, non li mettiamo dietro perché è più prudente metterli davanti. E davanti a sé anche quelli che creano ostacolo, gli ostruttori, i demoni o malfattori,
e vi si
associano anche i padroni del luogo, tutte le persone importanti, ma anche tutti i viventi dei sei mondi. Ma in modo generale, sotto forma umana, comunque tutti i viventi. E così entriamo nello spirito dell'entrata in rifugio, noi tutti afflitti da violenti e insopportabili mali, afflitti da dukkha, afflitti dal malessere, la disarmonia, tutte le forme di dukkha, tutte le forme di sofferenza, con tutti i mali che sono costitutivi del samsara. Non abbiamo altro rifugio né speranza al di fuori di voi, al di fuori del risveglio. E così, nella fiducia di un abbandono totale, nel rifugio, come vedremo, c'è il senso di abbandonarsi. Voi sapete cosa c'è da fare. È un'espressione che esprime il fatto di rimettersi al risveglio con grande rispetto delle nostre tre porte. Le tre porte sono il corpo, la parola e la mente. Entriamo insieme nel vostro rifugio, vogliate tenerci nel vostro amore. Quindi l'entrata in rifugio si vive nel corpo, nella parola e nella mente. È una pratica di tutto il nostro essere, corpo, soffio, parola e mente. Con il corpo si compie il gesto simbolico di entrata in rifugio, che è la prosternazione. Con la parola si recita la formula di omaggio o di entrata in rifugio, e con la mente si vive lo stato mentale dell'entrata in rifugio, che è questa fiducia, questo abbandono al risveglio, questa connessione, questa entrata in risveglio, e è anche qualcosa in qualche modo che è una richiesta: vogliate tenerci nel vostro amore, vogliate nel vostro amore ispirarci. Quindi in questo stato mentale che esprime, che è espresso dal testo che si recita,
quindi
si cominciano le prosternazioni recitando la formula di entrata in rifugio,
che
nella sua forma essenziale dice: tutti i viventi, le nostre madri onnipresenti,
entrano
in rifugio del prezioso maestro, unione essenziale di ogni gioiello. Tutti i viventi, le nostre madri onnipresenti, entrano in rifugio del nostro maestro, unione essenziale di tutti i gioielli. Questo è il francese, ma si può dire anche in tibetano.
La prosternation che l'on accomplit,
quindi la prosternazione che si compie è un omaggio,
comme une forme de salutation, mais elle a
una forma di saluto,
deux dimensions,
ma due dimensioni che sono vacuità e pienezza. Quando si compie una grande prosternazione è un gesto di vacuità, un gesto di abbandono nel quale ci si vuota di sé, ci si abbandona, ci si depone, si depone sé, si depone il proprio ego a terra.
La prosternazione è aussi
la prosternazione è anche un gesto di umiltà, si tocca terra, umiltà viene da humus, che è la terra, quindi c'è questa dimensione d'abnegazione, di abbandono, di vacuità, che simbolicamente è espressa.
On met les mains au niveau du front,
si mette la mano a livello della fronte, della gola, del cuore, il che simboleggia il rispetto e la presenza del corpo, della parola e della mente. E quando si tocca il suolo, ci sono cinque punti particolari che toccano il suolo:
ce sont le front, les deux mains, les deux
durante la prosternazione è la fronte, le due mani, le due ginocchia, e quindi è uguale nella grande prosternazione, ma questi cinque punti simboleggiano i cinque aggregati che sono simbolicamente deposti,
de vacuité, d'abandon.
È la liberazione di abbandono, e in maniera concomitante c'è la dimensione di pienezza, che è entrare in risveglio, entrare in presenza, entrare nella presenza risvegliata. E i cinque punti stessi che non toccano il suolo sono simbolo delle cinque dimensioni del risveglio, cinque esperienze primarie, il risveglio nel quale ci si tuffa, e è vuotandosi di sé che ci si riempie di risveglio. Così si vive questa entrata in rifugio, entrata in risveglio nel suo doppio movimento, il corpo nella prosternazione che è anche un movimento di yoga che ha una qualità grande qualità fisica, fa molto bene, è liberatrice, disfa molti tipi di blocchi e di difficoltà fisica. Sono le virtù a livello del corpo, a livello della mente è ovvio, a livello dei soffi anche.
È
una pratica yogica, un esercizio di yoga fisica, energetica e spirituale. Quindi recitare questa formula per quanto si può, quindi durante una sessione si reciterà la formula sincronizzata con le prosternazioni, più o meno sincronizzata, si fanno le prosternazioni al proprio ritmo, si recita la formula al proprio ritmo. E si contano le prosternazioni che si fanno. Nella pratica di 100.000 se ne compiono appunto 100.000. Poi, dopo aver praticato per la parte principale della sessione, alla fine della sessione, per 5-10 minuti, c'è un momento finale di seduta, si è in asana. Il testo dice: nella forza di devozione il maestro fonde in luce, per la forza della nostra devozione, della nostra aspirazione, la devozione abbandona, lo stesso Vajradhara si dissolve in luce che è assorbita in sé e che si integra a sé nella cima della nostra testa. Il maestro e la mia mente non sono più due. Vajradhara e
Vajradhara Dharmakaya e mon esprit ne sont plus deux.
La mente, Dharmakaya, e la mia mente non sono più due, restare qualche tempo assorbiti in questo stato. Quindi un momento di contemplazione, così, Rambabba, e alla fine della sessione, la dedica. Nel testo è detto che la fine sarà sigillata dalla dedica e gli auspici Shampa. Ci sono degli auspici Shampa di Niguma, di Kimpo Neljor, o si conclude con le corte formule Shampa. Gli auspici di dedica sono le formule che utilizziamo la sera, anche la sera alla fine della pratica.
Quindi,
ecco una sessione nella sua versione semplice e corta. Vedremo ulteriormente che ci sono delle alternative, delle opzioni e degli sviluppi, ma quello che è importante prima di tutto è sentire bene, vivere bene la pratica essenziale. Ci sono su questa delle domande o delle precisazioni che desiderereste?
Bonsoir, Rinpoche. Quels sont les protecteurs
Quali sono i protettori del lignaggio Champa? I protettori Champa, il protettore Champa è il signore di Gnosi Chadrupa,
Makala
sei braccia.
È
il protettore,
ha
13 aspetti differenti, che sono tutti degli aspetti.
Chadrupa, c'est son nom,
Chadrupa
Sibra,
è il suo nome, significa signore a sei braccia, ed è il protettore Champa. Ciò nonostante, quando si pratica l'entrata al rifugio, è bene,
se on le fait d'une façon développée,
se lo si fa in modo sviluppato, immaginare che è anche accompagnato da tutti gli altri protettori, protettore Karmakagyu, Bernacen, protettori Nimmapa, San Giedonma
e Kajati.
Sono molto numerosi, comunque quelli che si conoscono. In ogni caso, in modo semplice, Chadrupa, che in essenza riunisce tutti gli aspetti dei protettori, che riunisce tutti i protettori. All'inizio, con i protettori si associano anche Daka e Dakini? Sì. In modo essenziale, Chadrupa riassume nella sua presenza tutti gli aspetti maschili e femminili, Daka e Dakini.
Bien, d'autres points.
Altri punti?
Rinpoche, tout à coup il y a deux questions
qui sont due domande.
Donc une question de Sully de Kansiomé. Bonjour Rinpoche.
Sylvie, bonsoir.
Ho una domanda riguardo alle prosternazioni. Quando si uniscono le mani sulla fronte e la gola e il corpo, significa corpo, parola e mente,
e
poi si mettono le mani a terra, sono cinque aggregati che si depositano a terra, e poi quando si sollevano le mani, che qual è il significato? Nei complementi di istruzioni bisogna che facciamo delle prosternazioni. Comunque c'è corpo, parola e mente, e alla fine della prosternazione si sollevano le mani, o si sollevano un po', o a volte si portano sopra la testa. Sono possibile fare nei due modi. È un modo di offrire la prosternazione. Alla fine è la dedica,
e
questo ha questo senso. Volevo aggiungere che nei prossimi giorni faremo un piccolo video per spiegare come fare una prosternazione, sarà sul sito. una domanda di Claude.
Lors de la réalisation des 100.000 prosternations, est-ce qu'il y a un nombre défini à faire à chaque session?
Delle 100.000 prosternazioni, c'è un numero definito da fare ad ogni sessione? Si fanno delle sessioni che durano a seconda del tempo che si di cui si dispone. Quando si è in ritiro e si ha molto tempo, si possono fare delle sessioni lunghe e avere un programma ben organizzato, altrimenti si fa in funzione delle circostanze. Ed è bene avere un numero di prosternazioni all'inizio, un piccolo numero quando si comincia, soprattutto se non si è un atleta molto addestrato. Si comincerà con 100 prosternazioni, poi si vedrà di farne 200 per gradi successivi, 300, e quando si è addestrati si possono fare in una sessione 1000. Ma dico quando si è addestrati, e la caratteristica dell'addestramento è di andarci progressivamente, altrimenti ci si ritrova con dei dolori.
Une question de Giampa,
una domanda da Giampa.
Bonsoir Rinpoche. Est-il indispensable d'avoir profondément intégré les quatre notions fondamentales et de ce que je ressens un souhait sincère de renoncer aux souffrances du samsara avant de commencer la pratique du refuge?
Sento avere un desiderio sincero di rinunciare alla sofferenza del samsara prima di entrare nel rifugio. È bene, è importante cominciare con i preliminari comuni che sviluppano un attaccamento, la rinuncia, e questi preliminari comuni si continuano durante tutti i nondro, si continuano anche durante tutta la vita. Non è necessario aver realizzato il non attaccamento per cominciare le prosternazioni e l'entrata in rifugio, altrimenti si rischierebbe di aspettare a lungo, e l'entrata in rifugio e le prosternazioni sono essi stessi dei modi di sviluppare la rinuncia, il non attaccamento. Quando ci si depone nella prosternazione, in questo momento di vacuità, come ne abbiamo parlato, è un movimento, diciamo, di abbandono, si potrebbe anche dire di non attaccamento, di non fissazione. In breve, è bene cominciare le prosternazioni e l'entrata al rifugio con le prosternazioni appena si può.
Une dernière question de
Marie Dardèche.
Bonsoir Rinpoche. Pouvez-vous nous rappeler qui est Vajradhara et s'il a une existence humaine?
Chi è Vajradhara, se ha avuto un'esistenza umana? Vajradhara è il Buddha primario. Vajradhara è l'espressione simbolica del risveglio primordiale.
Il a donc ainsi une réalité,
quindi ha in questo modo una realtà atemporale.
Il est aussi
manifesté in ogni persona risvegliata. La sera cantiamo tutti i risvegliati di tutti i tempi sono nello stato di Vajradhara, quindi tutti i risvegliati del passato, del presente e dell'avvenire sono Vajradhara, sono nello stato di Vajradhara, nella realizzazione di Vajradhara. Quindi è allo stesso tempo atemporale e storico.
Vajradhara,
nella sua persona,
la persona di Vajradhara,
e la persona autentica, la persona risvegliata. Il suo corpo è blu,
ce qui symbolise
che
l'espace
simboleggia
bleu,
lo spazio.
Le bleu lo
spazio
est
è blu, il cielo è blu.
De l'ouvert.
Il blu è il colore
ouvert
dell'apertura.
Comme le ciel, ouvert comme l'espace.
Aperto come il cielo, aperto come lo spazio.
Aussi la
couleur, e anche il colore del Dharmakaya.
Couleur symbolique,
colore simbolico dell'apertura.
E
le sue due gambe incrociate in Vajrasana esprimono che nel suo stato samsara e nirvana non sono due.
Il ha le due braccia,
nel mudra dell'incrocio e tiene rispettivamente Vajra e Kampana, Vajra nella mano destra e Kampana, Ganta nella mano sinistra, che sono compassione e saggezza, che sono anche chiarezza e vacuità, felicità e vacuità,
il
senso dei due poli maschili, Vajra femminile per la Kampana. E il mudra dell'incrocio significa che nel suo stato upaya prajna, maschile e femminile, amore e saggezza sono indissociabilmente uniti.
E Vajradhara
è ornato da otto parure specifiche, otto vestiti e anche cinque gioielli, il diadema, gli orecchini, una collana piccola, una collana grande, degli anelli, dei braccialetti, alle gambe anche una cintura, uno scialle di sete multicolori e broccati di differenti colori. Tutti questi 13 attributi sono quelli del Sambhogakaya e simboleggiano
la ricchezza
delle qualità, la molteplicità delle qualità e la ricchezza di tutte le qualità risvegliate che sono quelle del Sambhogakaya. Nel Dharmakaya, nell'apertura, c'è la chiarezza e le sue qualità che sono quelle del Sambhogakaya, simboleggiate da questi gioielli dei gioielli di Vajradhara.
E la presenza,
della lama fonte che abita Vajradhara è quella della Nirmanakaya, quindi è anche i tre corpi e la sua persona simboleggia così tutte le dimensioni del risveglio.
J'aurais une dernière question très rapide pour les personnes qui ont un handicap.
Una domanda rapida.
Le
persone che hanno degli handicap non hanno la possibilità di fare le prosternazioni. Beh, si fa la stessa pratica senza fare le prosternazioni o le si fa come si può in funzione delle proprie difficoltà. Può essere anche da seduti o se non è possibile
on peut simplement
si può
les faire
semplicemente se les immaginarle.
Et il y a ainsi différentes
e così ci sono differenti modi di fare, ebbene parlarne con il lama, con il maestro che potrà dare a seconda delle circostanze dei consigli appropriati. Un momento di contemplazione conclusiva. Le virtù così praticate sono senza alcuna appropriazione dedicate al bene di tutti i viventi nella realtà assoluta. Tutto sia propizio, buona serata
a tutte
e a tutti.
Au revoir, à bientôt.
Arrivederci, a presto.